Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dal Vangelo secondo Marco. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Seduti. Continua la nostra introduzione al sacramento della unzione e cura pastorale degli infermi. Se voi ricordate, la scorsa volta abbiamo dato alcune impressioni sulla sofferenza, alcune risposte, diciamo così, filosofiche sulla sofferenza, e continueremo un po' su questo versante e poi introdurremo la parte biblica sul sacramento dell'unzione. Vi ricordo che però sono rimaste pochissime lezioni, quindi spero la prossima volta di poter fare tutta la parte storica e poi lo svolgimento del rito, così poi potremo passare alla morte e alla liturgia funebre. Quindi sono rimasti 4 incontri. Allora, il male in riferimento a Dio. Ora, per la nostra esperienza sappiamo che il male c'è, abbiamo detto già la scorsa volta, abbiamo trovato anche delle risposte perché c'è il male. Però quelle risposte non ci hanno dato la soddisfazione. Abbiamo visto sì che possono spiegare alcuni aspetti, ma non ci danno l'interezza del problema, non ci aiutano a capire perché c'è il male. E d'altra parte, se noi guardiamo alla nostra fede, se noi guardiamo, mettiamo in evidenza la nostra esperienza, dobbiamo ammettere che c'è purtroppo il male. E allora credo che molte persone, di fronte alla questione del male, si interrogano anche sulla questione Dio. Cioè, se Dio c'è, perché c'è il male? Se Dio è buono, perché ci deve essere il male? Allora, io darei due risposte, aiutate sempre dall'articolo che vi ho citato la scorsa volta, il male nel dizionario interdisciplinare. Portiamo un esempio, cioè una teologia molto spicciola, una teologia molto semplice, che nasce proprio dall'esperienza, uno potrebbe dire: ma quale visione hai di Dio? D'altra parte, noi vorremmo che tutto sia perfetto e quindi che Dio ci risolvesse tutti i problemi. Quindi il problema grave è che noi abbiamo un'idea di Dio e proiettiamo la nostra idea su Dio. Allora, qual è il senso del bene che noi abbiamo? E quindi poi lo proiettiamo su Dio. Quando è che io sto bene? Quando io non sto male? Quando quindi ho la salute? Quando ho un lavoro? Quando ho l'amore della persona con la quale io mi possa trovare bene? Quando ho un lavoro? Quando ho una casa? Quindi ecco, noi abbiamo questa percezione del bene. E poiché facciamo esperienza che questo bene non c'è e proiettiamo su Dio questo bene, che è un bene veramente troppo semplicistico, allora rischiamo di vedere in Dio o un essere che non è capace di darci questo bene, o addirittura ammettiamo che Dio non esiste. Allora forse dobbiamo riscoprire il vero senso del bene. Allora usiamo sempre un'immagine. Pensate a un genitore e a un insegnante. Noi pensiamo che il bene è tutto ciò che riceviamo. E se lo riceviamo, quello è bene, altrimenti no. Eppure nella nostra esperienza sappiamo che non è vero questo. Perché quello che ha detto Gesù è vero per ogni uomo. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Una brava mamma, un bravo insegnante, non è quello che regala i voti. Certo che l'alunno è contento. Io non studio e mi mette un buon voto. Io non studio e poi alla fine dell'anno sono promosso ugualmente. L'alunno in quel momento è anche contento. Ma lo prepariamo alla vita? Allora un bravo insegnante usa la severità e chiede il sacrificio, quello dello studio, per il bene dell'alunno. Un bravo genitore è tale non perché soddisfa tutti i bisogni del figlio, ma perché è capace di dire anche dei no. Ecco, allora c'è un bene forse più grande di quello del dare, scusate, quello del ricevere, ma è appunto quello del dare, saper dare. Allora, in questa nuova visione del bene, scopriamo che Dio è grande perché parla all'uomo e lo vuole vedere adulto. Dio non ci tratta da bambino che ci soddisfa tutti i bisogni che noi abbiamo, ma vuole che noi cresciamo e arriviamo a una certa maturità. Ma per raggiungere questa maturità c'è bisogno anche di sacrificio. C'è bisogno di fare esperienza anche del male, anche della malattia. Quindi il bene è quello che si trova alla fine, non quello che si ha all'inizio. C'è una seconda risposta che ci può aiutare in questo discorso molto semplicistico, filosofico, e cioè il problema della creazione. Abbiamo visto come è stato cercato di dare delle risposte alla creazione. Ora, la creazione, noi giustamente, in modo filosofico, la pensiamo come il creare dal nulla, cioè prima non c'era nulla, Dio ha creato ogni cosa. E poiché viene da Dio, e Dio è onnipotente, ecco la proiezione che facciamo noi di Dio, anche la creazione deve essere come Dio, perfetta. Però poi noi facciamo l'esperienza che la creazione non è perfetta. E allora, quale visione noi abbiamo di perfezione? Ci aiuta sempre un altro esempio. Pensate al lavoro che ci può essere in un'industria. Tu devi tirar fuori le scarpe, ma perché le scarpe le tu possa mettere in commercio c'è bisogno che siano perfette. E qualora tu a un certo punto ti accorgi che la scarpa non è poi così perfetta, allora ci metti le mani perché il macchingegno, la macchina e l'operato dell'uomo possa portare alla perfezione. Ecco, immaginate tutto questo proiettato in Dio. Allora, Dio non ha fatto la creazione perfetta. E com'è possibile? Se Dio è onnipotente. E se almeno non l'ha fatta perfetta, perché non ci mette le mani per risistemare gli ingranaggi, per cui la creazione diventi perfetta? Ecco, noi abbiamo un'idea di Dio, di quello che vorremmo di Dio, e lo proiettiamo su Dio. E anche per questo dobbiamo trovare una risposta. E allora ci può aiutare il diritto. Il diritto cioè è un insieme di leggi. Voi sapete che il diritto è una cosa umana. Noi costruiamo uno statuto, un insieme di leggi. Ora, per esperienza, sappiamo anche che il diritto cerca sempre la perfezione, però non sarà mai piena questa perfezione. Quindi la legge riesce a tutelare, riesce ad aiutare la convivenza, ma la legge non potrà mai essere pienamente perfetta. Allora, anche in questo modo possiamo vedere il segno della creazione, cioè la creazione è fatta perfetta e deve raggiungere la perfezione, ma noi la potremo mai comprendere pienamente, non si realizzerà pienamente se non alla fine. Ora passiamo a quanto riguarda invece al male, passiamo alla malattia e la vediamo dal punto di vista biblico. E nella Bibbia, che come ho spiegato tante volte, noi dobbiamo leggerla come non solo una serie di libri, ma anche un cammino che il popolo di Israele ha fatto. Quindi noi possiamo vedere come pian piano il popolo di Israele ha percepito ciò che Dio ha rivelato. C'è un'espressione che ricorre e che vi aiuta a capire il senso di queste parole. Cioè Dio è un pedagogo, è un maestro, che prende questo fanciullo Israele e lo aiuta a camminare. Quindi pian piano Dio si rivela. Ecco perché non si può prendere una frase, non si può prendere un versetto, né si può addirittura prendere un brano o un libro della Bibbia senza tenere presente tutto il contesto, tutta quanta Sacra Scrittura. E per noi che siamo cristiani sappiamo che il compimento della Scrittura non è il Nuovo Testamento, ma è una persona, Gesù. Quando noi abbiamo letto i Vangeli della Resurrezione in questo periodo, pensate ai primi giorni di Pasqua, era molto chiaro, Gesù che diceva: era necessario che io patissi e morissi in croce per risorgere. E spiegando da Mosè ai profeti, fece comprendere che la sua morte era necessaria. E quando poi Gesù appare agli apostoli riuniti nel Cenacolo, dice ancora di più l'Evangelista Luca, che Gesù affermò: era questo quello che vi dissi ed era scritto in Mosè, nei profeti e nei salmi. Quindi anche i salmi sono interpretati alla luce della Pasqua di Cristo. Allora tutta la Bibbia va letta in questo contesto, in questo insieme, un cammino che il popolo di Israele fa. E allora la prima cosa, pensate al libro della Genesi, al capitolo 3, trovate il dramma del peccato. Ora l'autore sacro, cioè quello che ha scritto sul peccato, come quello che ha scritto sulla creazione, ha scritto però tenendo presente quello che vede, cioè ha fatto esperienza e poi, ispirato da Dio, scrive. Ora, nella sua esperienza, che cosa vede? Che il serpente striscia, che la donna per partorire soffre e che l'uomo per campare deve lavorare e deve sudare. Allora reinterpreta tutto quello che vede alla luce della fede e dice: tutto questo è scaturito dal peccato. Allora ecco la prima cosa: il male c'è nel mondo e nel creato perché c'è una colpa. Quindi tutto si può capire alla luce di quello che noi poi chiameremo il peccato originale. Ora però, anche se il capitolo 3 del libro della Genesi, quindi il primo libro della Bibbia, ci chiarisce già le idee, cioè il male e la malattia c'è a causa del peccato originale, però ricordate che questi testi, benché molto antichi, non sono i più antichi. Anzi, coloro che hanno scritto questi libri hanno fatto esperienza anche di Babilonia, quindi della deportazione, perciò scrivono dopo aver fatto l'esperienza del peccato, della punizione e dell'oppressione babilonese. Ed è proprio lì a Babilonia che conosceranno alcune storie, alcuni fatti che loro reinterpretano alla luce della fede e, illuminati dallo Spirito Santo, perché questo deve essere chiaro, i libri della Bibbia sono tutti ispirati, ecco, vengono scritti. Quindi i libri della Bibbia sono un po' complicati, sono un po' complessi. Quello che ci sembra molto antico forse non lo è, ci sono brani molto più antichi. Poi ricordate sempre che all'inizio non c'è la scrittura, ma c'è la memoria. Tutto viene tramandato di generazione in generazione per memoria. Ebbene, ugualmente guardando all'esperienza, gli autori sacri dicono: ma perché alcune persone stanno bene e alcune persone stanno male? Perché alcune persone sono ricche e alcune persone sono povere? Allora all'inizio si dice: la salute è benedizione di Dio, la ricchezza è benedizione di Dio, Il contrario è maledizione. Quindi se uno sta male è perché è punito da Dio. Se uno è povero è perché è punito da Dio. Ora, questa concezione, che la troviamo proprio, se volete, nella teologia più antica, pian piano viene sfatata fino a Gesù, e vi porterò un brano che vi aiuterà a capire tutto questo. Però rimarrà presente sempre all'interno del pensiero degli ebrei, e purtroppo anche nostro, perché poi quando ci accadono delle cose negative noi ci domandiamo: perché Dio mi ha punito? Perché Dio mi ha mandato questa disgrazia? Perché il Signore mi ha abbandonato? Quindi, anche se superata alla luce di Gesù, questa lettura della teologia rimane ancora oggi presente nel cuore degli uomini, quindi anche dei cristiani. Ma noi dobbiamo invece toglierla di mezzo. Ora, a fianco a questa visione, pian piano gli ebrei scoprono che però non è così. Perché non è vero che Dio punisce, o meglio, ci può essere l'oppressione, ci può essere il momento in cui arriva anche la carestia, in cui arrivano i nemici. Però certi fatti non possono essere tutti spiegati con una punizione, perché ci possono anche essere delle persone che sono buone e non hanno fatto nulla di male, e perché debbono soffrire? Quindi, se all'inizio si pensa alla sofferenza come una punizione divina, man mano si fa strada un'altra lettura. E il testo più efficace in questo senso è il libro di Giobbe. Giobbe è il giusto per eccellenza, il quale si ritrova da ricchissimo, in abbondanza di ogni cosa, nella estrema povertà, nella malattia. Perde tutto, addirittura anche i figli. Vengono alcuni amici, i quali vogliono a tutti i costi dare una lettura teologica dell'evento, e poiché non possono prendersela con Dio, gli dicono: guarda, Dio è giusto, se tu ti trovi in queste condizioni la colpa è tua, certamente c'è stata una forma di peccato, forse tu non lo sai, forse non eri a conoscenza, forse l'hai fatto quando eri incosciente, ma comunque per forza di cose, poiché Dio è giusto, se tu ti trovi in questa situazione la colpa è tua. E di fronte a questa lettura teologica che fanno gli amici di Giobbe, Giobbe si rifiuta. Dice: no, non è giusto, perché io non ho fatto nulla di male. Da una parte vediamo il giusto perseguitato, dall'altra parte la teologia che tenta in tutti i modi di scagionare Dio. Usiamo un esempio, cioè è quella teologia che vuol fare l'avvocato a Dio, vuole fare l'avvocato difensore a Dio, cioè dobbiamo comunque sempre giustificare Dio. Ma ricordiamoci che Dio non ha bisogno della nostra avvocatura, non ha bisogno della nostra difesa, perché Dio è più grande di noi. E quindi in questo libro di Giobbe si fa un pochino più chiaro questo senso: non riusciamo a capire il male, non lo possiamo capire, come non possiamo capire Dio, perché Dio ci supera. Ci sono delle espressioni molto forti nelle quali si dice: Dio che parla con Giobbe gli dice: ma senti un po', ma tu eri là quando io creavo ogni cosa? Ma tu eri presente quando io ho messo il freno al mare e ho detto: ti infrangerai contro le rocce e non potrai andare oltre? Vi ricordo che il mare è sempre sinonimo di male, quindi il male che vorrebbe vincere, ma Dio che gli mette un freno. Però già vedete come la teologia ci aiuta a capire che Dio è più forte del male. È vero che c'è il male, che è il male potente, ma Dio è più forte del male, perché Dio lo può abbattere, lo può frenare, lo può racchiudere come racchiuse le acque dell'oceano. A fianco a questo, poi, nasce anche la consapevolezza che non solo c'è il male del giusto, ma che ci può essere un giusto che in qualche modo può riscattare il male. L'episodio è quello di Mosè, per esempio, che a un certo punto, di fronte a Dio che vuole punire il popolo, dirà: prendi me, prenditela con me, ma salva questo popolo. E questo è un po' velato, ma sarà ancora più presente nel servo sofferente di Yahweh, E lì si vede proprio il giusto che non ha peccato e prende su di sé il peccato del mondo. Allora, voi capite che questo personaggio sarà identificato più tardi con il Messia e soprattutto con Gesù, che è il giusto che viene punito ingiustamente. Però ecco, c'è questa nuova chiave di lettura: il male c'è, non è forte come Dio, ma c'è anche colui che riscatta dal male, ed è appunto il servo sofferente di Yahweh. Nel Nuovo Testamento troviamo una nuova chiave di lettura per quanto riguarda la sofferenza, non solo perché già il servo sofferente di Yahweh ci ha aperto questa nuova prospettiva del giusto perseguitato che riscatta. A proposito, c'è un nome che ricorre nella Bibbia, che è il Redentore. Noi abbiamo le suore di Gesù Redentore. Il Redentore è colui che paga il riscatto. Non so se voi conoscete il libro di Ruth, molto bello, sono poche paginette, andate a leggere. Allora, c'è questa legge per gli ebrei che quando muore a una donna il marito senza avere figli con questo, il parente più prossimo deve riscattare la donna e anche i beni del defunto. E quindi si prende cura. Nell'Antico Testamento Dio si definisce il Redentore, cioè colui che paga il riscatto per Israele. Ancora di più, questo vocabolo può essere detto di Gesù, perché è colui che riscatta l'umanità, quindi il Redentore. Ma andiamo al Nuovo Testamento, perché c'è un nuovo modo di leggere la sofferenza che deve essere un punto fermo per la nostra teologia, e cioè che non solo il male c'è e che Dio è più forte, ma che il male non deve essere più visto come conseguenza diretta del peccato. Allora, ogni peccato, anche il mio singolo peccato, anche quello più personale, quello più intimo, provoca il male. Quindi il mio peccato va ad appesantire una situazione di peccato. Quindi è vero che frutto del male è anche il peccato. Però non c'è una conseguenza diretta, non è per ogni peccato che io compio c'è una punizione divina. E voi ricorderete, 2 anni fa, ci fu quello scandalo, perché un teologo a Radio Maria disse che poiché era stata approvata le unioni civili, c'era stato il terremoto. Ora attenzione, perché questo teologo non aveva detto questo, ma aveva detto che il terremoto, che è una cosa naturale, è anche frutto delle scelte di peccato che l'uomo ha fatto. Solo che poi c'è stato un inghippo, non hanno letto bene quello che ha detto, e questo poveretto è stato rimproverato anche dai suoi superiori, tanto che non può più trasmettere la Radio Maria. Ma quello aveva fatto una lezione bellissima, vera, di piena teologia, e però non è stata capita. Vabbè, torniamo a noi. E c'è un brano molto significativo che troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 9. Questo brano si legge nell'anno A del tempo di Quaresima, ed è il cieco nato. Leggo le prime parole per farvi capire. Quindi Vangelo di Giovanni, capitolo 9. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Naturalmente adesso non posso leggere tutto il brano, che è molto lungo e che avrebbe bisogno di tanta esegesi, però questo è molto interessante. Cioè Gesù ci dice che non è vero che la malattia è la punizione per il peccato. Ora già gli apostoli si domandano: quest'uomo è nato cieco, ma se è nato, cioè significa che non aveva peccato, no? Allora, che si possono commettere anche dei peccati quando uno sta nel ventre della madre? Beh, per noi questo sembra difficile da capire, però gli ebrei credevano questo. E c'è un episodio della Bibbia che vi aiuta. Pensate a quando stanno per nascere due fratelli, Giacobbe e Esau, i quali, dice il testo, fin dal grembo materno si agitavano. Quindi quello che poi si vedrà dopo la nascita, e cioè che Giacobbe ruba la primogenitura a Esau, è in qualche modo una lotta che è cominciata fin dal grembo. Allora loro pensavano che anche nel grembo della madre si potesse peccare. D'altra parte tutte le donne fanno esperienza che quando sei incinta, insomma, la creatura si muove dentro. Allora loro la interpretavano come una forma di peccato. È presente che prima anche l'atto sessuale era visto in senso di peccato, no? Quindi tutto era peccato. Allora Gesù dice chiaramente: né lui ha peccato. Allora gli apostoli dicono: beh, allora può darsi che la colpa dei genitori, hanno commesso qualche peccato e viene punito il figlio. Tenete presente che nell'Antico Testamento si dice così: i padri hanno mangiato il frutto acerbo e i denti dei figli si sono allegati. Non so se avete mai mangiato i cachi quando non sono maturi, avete fatto caso? Vi si impasta la bocca? Ecco. Allora si pensava che se i genitori avessero peccato, la conseguenza del peccato era nei figli. D'altra parte Dio aveva detto nell'Antico Testamento: io punisco fino alla settima generazione. Quindi c'era questa teologia. A Gesù ci libera da questa lettura. Non ha peccato né il feto, perché non è in grado di peccare, né hanno peccato i suoi genitori. E però dà una risposta che non si capisce se non leggendo poi tutto il passo, cioè questo uomo è nato cieco perché così Dio ha voluto, in quanto bisognava che diventasse un segno, un'icona, e poi Gesù lo libererà. Naturalmente da questa guarigione poi nasce tutto un processo al cieco, ma di conseguenza è un processo a Gesù, tanto che si delibera che Gesù deve essere tolto di mezzo. E però tenete presente che Gesù prima fa questa guarigione e subito dopo poi fa la spiegazione sulla luce. A differenza dei sinottici, nei quali succede in genere il contrario. Gesù prima predica e poi fa i segni. Quindi i segni spiegano quello che Gesù ha fatto. Quindi prima c'è la catechesi e poi questa catechesi viene spiegata attraverso l'esperienza. Si fa catechismo, no? Come mi dite, la catechesi è esperienziale, prima gli facciamo fare esperienza e poi gli facciamo capire la teologia. Peccato che non sempre poi la capisco questa teologia. Quindi nei sinottici è il contrario. In Giovanni invece è come dite voi: prima si fa l'esperienza e poi si fa la catechesi. Pensate al segno della moltiplicazione dei pane e dei pesci. Gesù moltiplica il pane e i pesci. Poi va nella sinagoga di Cafarnao, capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, e poi fa tutta una lunga catechesi sul pane di vita. Bene? Quindi questa è la differenza fra le due scuole, quella sinottica e quella di Giovanni. Velocemente avanti. La caratteristica però di ciò che fa Gesù è che ci vuole la fede. La tua fede ti ha salvato, vai in pace. Quindi qui si vede l'azione di Dio, quindi che Dio è superiore al male, però viene richiesta la fede. La fede a volte è richiesta alla persona che deve essere guarita. Altre volte la fede è presente in coloro che pregano Gesù a favore del malato. Non so se voi ricordate, per esempio, la figlia di Gairo. Gairo va da Gesù, ha fede, e chiede che Gesù vada a casa sua perché la sua figlia sta per morire. Poi viene a sapere che la figlia è morta, Gesù va a casa ugualmente e gli ridona la vita. Oppure del servo del centurione, del servo del centurione o del figlio del centurione, in base alle tradizioni, il quale dice: ma signore, non c'è bisogno che tu entri dentro a casa mia, perché tu sei superiore a tutto, quindi quello che ordini avviene, la fede. E si annota, Gesù rimase ammirato perché non trovò fede così grande in tutto Israele, ma la trovò in un centurione romano, la fede. Pensate a quelli che portarono il paralitico sul lettuccio e lo calarono dal tetto. Tutti gli evangelisti annotano che Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: ecco la novità, ti sono perdonati i tuoi peccati. Quindi, quando Gesù fa i miracoli, innanzitutto è richiesta la fede. Seconda cosa, è vero che Gesù fa i miracoli, però Gesù evita che ci si fermi solo alla guarigione fisica, ma vuole che siano interpretati i suoi segni come segni di salvezza, quindi la salvezza completa dell'uomo. Anzi, a volte ci può essere anche la non guarigione, ma c'è la salvezza che è più importante. Quando il paralitico si alza, Gesù gli dice: vai in pace e non peccare più. Paralitico però di Giovanni, che trovate alla piscina, che peccati poteva fare? Però Gesù gli dice: vai in pace e non peccare più. Quindi la salvezza dell'anima è più importante che la guarigione fisica. Terzo elemento che ci viene da tutti i segni che Gesù compie è che a volte usa anche non solo le parole, quindi il genere guarisce con le parole. Altre volte guarisce toccando, pensate al lebbroso. Di per sé non avrebbe mai dovuto toccare un lebbroso perché sarebbe diventato impuro. Gesù preferisce diventare impuro ma guarire la persona, perché ci vuole insegnare che il miracolo non è un miracolo e che il miracolo non è magia, ma è un toccare, ha a che fare con la fede, e la fede è toccare ed essere toccati. Ma a volte Gesù usa anche altri gesti, per esempio l'imposizione delle mani, per esempio la saliva. Prese la sua saliva e toccò la bocca del muto, o anche il fango. Gesù sputò per terra, fece una fanghiglia, ed è quel brano che abbiamo letto del cieco nato, e lo spalmò sugli occhi, e questo poi gli disse: vai a lavarti, e questo ci vide. Veramente questi segni che Gesù compie sono segni che la gente capisce, e però hanno anche un retroterra biblico. Per esempio, la saliva, ancora per noi oggi, è una forma per sanare, no? Cioè, io mi faccio male alla mano, la prima cosa mi metto la mano alla bocca, perché la saliva ha la capacità di proteggere, no? Il fango, pensate alla creazione, il secondo brano che ci tratta della creazione, Dio fa un fantoccio con la terra, quindi Gesù si mostra quasi il nuovo creatore, come un vasaio, prende questo fango e lo spalma sugli occhi. In questo caso non è la creazione dal nulla, ma è rimettere a posto una creazione che è imperfetta. Però sono gesti che magari a noi ci sconcertano, ma che vanno inseriti in quel contesto. Tutto chiaro finora? Ora passiamo ai due brani più significativi che ci aiutano a capire il sacramento dell'unzione. Già vi ho detto la scorsa volta che di per sé noi non possiamo prendere un brano e dire: questo è il testo che dice il sacramento dell'unzione ai malati, ma è tutta l'opera di Gesù, la sua parola e i suoi segni, i suoi gesti che ci indicano che ha voluto questo sacramento. Tanto che il Concilio di Trento, parlando dell'unzione ai malati, che naturalmente qui chiama estrema unzione, dice così: questa unzione sacra dei malati è stata istituita come vero e proprio sacramento del Nuovo Testamento dal Signore nostro Gesù Cristo, accennato da Marco, e adesso leggeremo l'abbiamo letto all'inizio come preghiera, Marco 6,13. È stato raccomandato ai fedeli e promulgato da Giacomo. Tenete presente questa cosa, Cioè il Concilio di Trento non dice che il testo di Giacomo fonda il sacramento dell'unzione ai malati, ma dice promulga. Cioè già c'è questo sacramento, ma lui lo porta a conoscenza, lo fa conoscere. Quindi non c'è un unico testo, ma un insieme di testi. Allora, tornando a quello che abbiamo letto all'inizio come preghiera, cioè Marco, lo rileggo brevemente. Allora chiamò i dodici e incominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. E partiti predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. In nessuna parte del Nuovo Testamento ci viene detto che Gesù usasse l'olio. Solo questo brano del Vangelo ci dice che i discepoli usano l'olio. E giustamente i commentatori, gli esegeti, ci dicono che Gesù opera direttamente in quanto è Dio. Gli apostoli hanno bisogno di una mediazione, di un segno che media, di un segno sensibile. Allora ricordate che i sacramenti sono segni sensibili che ci donano la grazia. Che significa sensibile? Che noi percepiamo con i nostri sensi. Ora l'olio lo possiamo vedere, lo possiamo gustare, lo possiamo toccare, possiamo sentirlo scorrere. Quindi con la maggior parte dei nostri sensi noi possiamo percepire che quello è olio. Poi spiegheremo però che significa st'olio. Bene? Quindi gli apostoli usano la mediazione di questo segno sensibile per fare guarigioni. E naturalmente però, in questo caso, come i gesti che Gesù fa, l'opera più grandiosa è sempre cacciare il demonio. Quindi all'origine del male, e perciò anche la conseguenza della malattia, c'è sempre l'opera diabolica. Ma Gesù è l'esorcista per eccellenza. Gesù è colui che non solo può, ma è colui che mette i freni a Satana. E quindi la croce sarà proprio il segno della vittoria di Cristo. Ora andiamo al testo di Giacomo. Lo trovate al capitolo 5 della lettera di Giacomo, versetti 14 e 15. Lo leggiamo, questo lo tenete sempre a mente, perché abbiamo detto che è la promulgazione di questo sacramento. Allora, il libro di Giacomo è molto corto, sono 5 capitoli, e quindi questi versetti si trovano alla conclusione di questo libro e si trovano nella parte esortativa moralista. Quindi non vanno letti in senso dogmatico, ma come esortazione. E sentite, allora, Giacomo 5, versetto 13. Chi tra voi è nel dolore, preghi. Chi è nella gioia, canti inni di lode. Quindi stiamo in un contesto anche di preghiera. C'è una preghiera per quanto riguarda coloro che stanno nella sofferenza, e c'è una preghiera di gioia, canti inni di lode, per chi è nella gioia. E subito dopo, versetto 14, chi è malato chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo solleverà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Che dici? Giacomo. Ci avete fatto caso in questi pochi versetti quante volte si parla della preghiera? Quindi la cosa fondamentale è la preghiera, il contesto della preghiera. Altro elemento, perché si chiami presbitero c'è bisogno che uno sia malato. Significa che questo malato non è in grado di andare dai presbiteri. Quindi si tratta di una malattia abbastanza grave che costringe il malato a stare a letto. Anche se non lo dice, però si capisce dal contesto. Però non si parla di malattia gravissima. Si parla di una malattia grave che ti impedisce di andare. Però tu sei in grado di chiamare presso di te i presbiteri. quindi sei in grado di intendere e di volere. E poi fai chiamare i presbiteri. Ora la parola presbitero traduce la parola anziano. In questo contesto, in questa fase, ancora non è che si capisce bene chi sono questi anziani. Certamente qua non si tratta di persone che hanno dei carismi, si parla di persone che comunque fanno parte dell'istituzione. Quindi, poiché nell'Antico Testamento gli anziani erano coloro che erano stati scelti da Mosè per aiutarlo nel discernimento, no? Di fronte ai giudizi, cioè la gente ricorreva da Mosè perché magari avevano litigato e c'era bisogno di qualcuno che facesse capire qual era la verità. Mosè non riusciva da solo, ci furono 70 anziani. Questi anziani poi, lungo i secoli, diventarono la classe dirigente. Quindi gli anziani erano, diciamo così, i ricchi, che però avevano un ruolo all'interno del popolo di Israele. Quando poi ci fu l'avvento del cristianesimo, quindi all'inizio la prima comunità cristiana, c'erano anche gli anziani. Tanto che, per esempio, stiamo leggendo in questi giorni, il libro degli Atti degli Apostoli ci dice che poiché Paolo e Barnaba si erano permessi di predicare ai pagani e questi si erano convertiti, e poiché alcuni erano rimasti scandalizzati di tutto questo, Paolo e Barnaba partirono e andarono a Gerusalemme per sentire gli anziani e gli apostoli, e si celebra il primo concilio della storia, il concilio di Gerusalemme. Quindi a Gerusalemme c'era non solo la comunità degli apostoli, ma c'era anche la comunità degli anziani. E leggendo poi il libro degli Atti degli Apostoli e le lettere di Paolo, si capisce che in ogni città dove veniva costituita una comunità cristiana venivano messi sempre degli anziani. Quindi c'è l'apostolo, che è colui che viene inviato a predicare. Nel momento in cui si costituisce la comunità, c'è bisogno che ci siano degli anziani. Quindi non sono dei carismatici, non sono, non so, quelli che parlano lingue, quelli che hanno la capacità della profezia, quelli che hanno la capacità della guarigione. No, sono istituzione. Più tardi questi anziani diventeranno i presbiteri. Quindi l'apostolo sarà sostituito dal vescovo, l'anziano sarà sostituito dal presbitero. Però voi capite, in questa fase, stiamo all'inizio, non si capisce bene ancora quali sono i ruoli. Allora, però si capisce che non sono dei carismatici, ma sono quella parte che è istituzionale. Ed essi preghino su di lui. Interessante, sono ministri della Chiesa. Quindi c'è una preghiera che è quella personale, avete sentito? Chi sta male preghi direttamente, chi sta nella gioia preghi con giubilo. Quindi c'è una preghiera che è personale. Ma c'è una preghiera ecclesiale che ha un valore ancora più forte. Quindi vengono chiamati i presbiteri della Chiesa, della comunità. Quindi è tutta la comunità che si riunisce per pregare a favore di questa persona che è malata. E preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. Quindi non è che prima si prega e poi si unge, ma la preghiera e l'unzione vanno messe insieme. E attenzione, l'unzione o la preghiera devono essere fatte nel nome del Signore. La parola Signore per noi può significare Dio in modo generico o Gesù Cristo, però il testo greco, quando si parla di Signore nel Nuovo Testamento, significa sempre Gesù Cristo, perché la parola Signore traduce Kyrios, e questo attributo a Gesù viene dato nel momento in cui è risorto, quindi è il Kyrios, il Signore. D'altra parte, il nome Gesù significa, Dio salva. Allora, se io devo salvare quest'uomo, quale nome devo dire? Il nome di Gesù, il Kyrios, il Signore. E la preghiera fatta con fede, ecco, questo è fondamentale. Allora, per tre volte si parla di preghiera, ma adesso si dice però che questa unzione, questa preghiera, devono essere fatte con fede. Allora, l'unzione di cui stiamo parlando non è magia, ma è sacramento, perché alla base c'è la fede. Però la fede di chi? E qua è la preghiera fatta con fede. Quindi è la fede della comunità. Anche quando il prete si trova da solo a dare l'unzione ai malati, a un malato che è da solo, è sempre azione della Chiesa. Non è un fatto privato, perché il prete agisce in nome di Cristo, per conto di Cristo, ma anche per conto della Chiesa. La liturgia è un fatto ecclesiale, i sacramenti sono fatti ecclesiali. E questa preghiera, questa unzione, questa preghiera fatta con fede salverà il malato. Attenzione, non si parla di guarigione e neppure di cura, ma si parla di salvezza. E abbiamo detto prima che la salvezza ha un significato più ampio, non è solo guarigione fisica, ma è soprattutto guarigione spirituale. Quindi non è detto che questo malato guarisca fisicamente. E poi aggiunge: e il Signore lo solleverà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Ancora una volta si parla del Kyrios, e sollevare è una traduzione che però va a tradurre un termine che i Vangeli usano per Gesù risorto. Quindi la traduzione letterale sarebbe così: e il Signore lo farà risorgere. Cioè questo sacramento che scaturisce dal Kyrios, il Signore risorto, fa risorgere, e anche se non ti darà la guarigione fisica, ti dà la salvezza, che è molto di più. Quindi tu già vivi della resurrezione di Cristo. E effetto di questa unzione, di questa preghiera fatta con fede, è la guarigione fisica, e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Quindi può darsi pure che questo malato non aveva peccati. Se ci sono, toglie anche il peccato. Abbiamo detto tutto, c'ho qualche altro minuto? Sì. Tutto chiaro? Adesso andiamo a vedere un attimo per quanto riguarda il significato dell'olio. Possiamo dare tre significati che ci vengono dalla Bibbia. L'olio innanzitutto è frutto della molitura. E nell'Antico Testamento, nella Bibbia, l'olivo è una delle piante portanti, no? Voi sapete che c'è l'olivo, c'è il fico e c'è la vite. Queste sono le tre piante. Poi tra i cereali la pianta più importante è certamente il grano, in secondo ordine anche l'orzo. Quindi quando nell'Antico Testamento si vuol parlare dell'abbondanza e quindi della benedizione di Dio, si parla dell'olio, si parla del grano, sei segni dell'abbondanza. Allora, l'olio di per sé indica proprio la ricchezza, la benedizione di Dio, tanto che questo olio viene utilizzato nei canti per indicare proprio la gioia, l'onore che ci vengono dal Signore. Un secondo significato è legato al profumo. L'olio sta alla base dei profumi e veniva utilizzato per metterlo nelle lampade perché ardesse. Veniva utilizzato per ungere il corpo delle persone e per profumare le persone, ma pensate anche ai gladiatori che si ungevano il corpo per mettere in risalto i muscoli, ma anche per sfuggire dalla presa del nemico. E soprattutto l'olio, se cade, pensate, non so, a terra, impregna il pavimento, è difficile togliere l'olio, quindi diventa anche qualcosa che ti penetra dentro, allora diventa anche il segno, il simbolo dello Spirito Santo. Infine, l'olio serve anche per guarire, sta alla base non solo della cosmesi, ma anche della medicina. Quando voi leggete, per esempio, la parabola del buon samaritano, dice che il buon samaritano prese quel poveretto, lo fasciò e versò sulle sue ferite olio e vino. Vino perché, avendoci un po' di alcol, cura le ferite, e l'olio lenisce le battiture, quindi è molto significativo. Allora, questi significati dell'olio sono ripresi comunque nella teologia antica come segni della benedizione di Dio, dell'abbondanza, della consacrazione. Infatti nell'Antico Testamento troviamo che i re sono consacrati, i sacerdoti sono consacrati. Poi ci viene detto che anche i profeti sono consacrati, però non c'è un brano che ci parli di una consacrazione fatta con olio di un profeta. Quindi si dice che i profeti sono consacrati. Però poi la consacrazione del re, del sacerdote e del profeta le ritroviamo nel Messia, perché il Messia li racchiude tutte e tre. Ora però nel Messia la consacrazione non è dovuta tanto all'olio quanto allo Spirito Santo. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo mi ha mandato a portare lieto annunzio ai poveri. Allora l'olio diventa appunto il segno, il simbolo di quell'azione che ci viene dallo Spirito Santo. Va bene? A voi. Tutto chiaro? Quando faremo gli esami voglio vedere se sarà tutto chiaro.